Buonasera, buonasera e benvenuti nuovo sulle frequenze di RBN Torino, al Pecora Torino Bene. Questa sera abbiamo uno speciale sui martiri di Acca Larenzia. Questa puntata è una puntata molto particolare, è una puntata che vogliamo commemorare questi nostri martiri che con il loro sangue hanno dato e la loro vita. Hanno dato insomma un esempio non solo a una generazione, ma anche alle generazioni future. E come appena detto prima, ieri è caduto l'anniversario, il 7 gennaio, di ormai 43 anni fa, perché era il 7 gennaio del 1978, quando questi ragazzi morirono. Per mano non solo dei Rossi o comunque della furia omicida di questi vigliacchi che gli spararono alle spalle, ma anche ci fu lo Stato che si dimenticò appunto di queste vittime. Di queste vittime, perché loro sono vittime non solo da parte della Furia Rossa, ma anche dello Stato, perché lo Stato ancora oggi si dimentica di questi ragazzi, si dimentica appunto di questi tre ragazzi che per noi rimarranno per sempre, i loro nomi saranno sempre scolpiti nelle nostre menti e dal loro esempio. Vogliamo insomma reincarnare l'ideale, un ideale che in quegli anni non era semplice esprimere non solo in strada, ma anche sui banchi di scuola. Erano anni difficili, erano anni molto molto duri, gli anni 70. Gli anni 70 sono una brutta pagina della nostra storia italiana. Lo diciamo già all'inizio della puntata, non vogliamo più avere questi momenti. In redazione con me questa sera ci sono sempre, come sempre, Toni da Venaria.
Un saluto a tutti.
E Toni da Chivasso.
Paolo,
Sì, Paolo da Chivasso, scusate. E qui da Torino.
ciao, buonasera a tutti.
Bene, bene. Beh, io partirei subito un attimino dopo la mia introduzione, insomma, per ricordare questi ragazzi dalla storia, giusto Tony?
Sì.
Partirei dalla storia, partirei da cosa è accaduto, ma lo farei, lo sottolineo, un po' per spiegarlo anche ai ragazzi più giovani che magari non hanno studiato o non hanno letto di questo episodio, perché comunque sui libri di scuola non viene quasi mai citato e magari si sono avvicinati adesso. Un importante fatto. Per ricordare non solo loro, ma insomma quello che hanno dato per l'idea, giusto Tony?
Sì, e volevo ricordare che ora questi tre ragazzi avrebbero la mia età, perché erano del
Sì.
59, 50, 60, 60, quindi oggi avrebbero la nostra età e sarebbero miei coetanei, perché io in quegli anni militavo nel fronte della gioventù quando abbiamo saputo di questo eccidio e siamo usciti, no, in quegli anni c'era solo quello, siamo usciti a protestare. Anche in maniera molto calda, perché tutta Italia, tutti i ragazzi di destra quel giorno lì, quella notte lì, erano veramente incazzati con il mondo. Veramente incazzati con il mondo perché fare una strage su ragazzini di 18-20 anni con delle mitragliette è veramente da schifosi. Le Brigate Rosse in quei giorni lì cercavano nuovi adepti. E li istruivano così al fuoco e a sparare sulla gente. Li mandavano davanti alle sezioni delle MSI, davanti a ragazzi di 17-18 anni che facevano solo da bersaglio, così potevano scaricare il loro odio e la loro...
Un piccolo inciso, Tony, se mi permetti.
Sì, certo.
C'è Ciavatta, Francesco Ciavatta, che fu il secondo che fu ammazzato in quella giornata funesta, fu raggiunto mentre era ferito, mentre scappava, alle spalle da questi balordi.
Sulle gradinate.
Sulle gradinate. E quindi... Cioè il valore di queste persone qui che sono morte, avevano 18 anni appena compiuti, è dato comunque dalla mancanza di valore invece del loro attivatore.
Certo,
e in quei giorni lì, in quel giorno lì ci fu una sommossa un po' da tutte le parti d'Italia, anche Torino io so che ebbe una manifestazione spontanea in strada,
sì,
no?
Corso Inghilterra. Ci fu
una rabbia generale che poi dopo sfociò la sera anche con il terzo omicidio, che questa volta qui fu un omicidio di Stato, perché bisogna dirlo, anche se nessuno lo vuole dire, coperto dallo Stato per... fino a oggi, perché anche lì la vicenda giudiziaria è stata particolare. Tony,
niente, scusi. Ho trovato delle lettere, ovvio, fatte, che parlano di questi tre ragazzi come se loro si presentassero a noi, e volevo riportarlo a noi tutti perché mi sembra una cosa bella per presentarli. Mi chiamo Francesco Ciavatta, sono nato a Montagano, un comune con poco più di un migliaio di anime nei pressi di Campobasso, l'11 settembre del 1959. Due mesi meno di me aveva questo ragazzo. I miei genitori, Angelina ed Antonio, sono di umili origini. Papà è un ex muratore. Mia madre ha fatto la contadina. Poi si sono trasferiti a Roma e hanno iniziato a lavorare come portieri in un condominio. Io sono il loro unico figlio, una benedizione. Potevo crescere in provincia, invece mi ritrovo qui nella grande città dove tutto è più grande e confuso, viscerale. Ho 18 anni e ho scelto, come tanti ragazzi della mia età, di impegnarmi per una società migliore. Dicono che mi sia schierato dalla parte sbagliata, quella dei vinti, ma in questo ambiente io ho trovato degli amici veri con i quali condivido la mia giovinezza e riesco a trovare delle risposte alla mia vita, che ancora si deve affacciare al mondo. Tra i ragazzi di destra ho scoperto la mia dimensione. Frequento una sezione in via Calarenzia, sull'Appio Tuscolano. Un quartiere grande, come una città, è pieno di famiglie umili, proletarie, dove c'è disoccupazione e si vive con la fatica il quotidiano. Io sono un anticomunista e a Roma in certe zone è difficile esserlo. Noi ci difendiamo. Tanti dei nostri in quanti in questi anni sono morti. Un nostro amico, Mario Zicchieri, meno di 3 anni fa, è stato falciato davanti a una sezione del Prenestino. Gli hanno sparato con un fucile a canne mozze. È morto sul marciapiede, dissanguato. Io vivo dentro a questa generazione di violenti, ma sono pacifico. Tuttavia non ho paura. Assieme ai miei amici ci facciamo forza, proprio perché siamo una minoranza. Perché se la gente per molti versi ci rispetta, facciamo battaglie sociali, cerchiamo di trovare un posto in un quartiere in cui il disagio e la disperazione vengono alla luce tutti i giorni. Ci chiamano fascisti, a me onestamente non importa molto che mi mettano addosso questa etichetta. Io difendo la mia bandiera. Altri miei coetanei usano quella rossa e sognano una nazione simile alla Russia, la Jugoslavia o la Cina, dove la repressione e l'imperialismo sono uguali a quei regimi che i compagni, come si fanno chiamare, denunciano nelle scuole e nelle università per opporsi al regime dei colonnelli greci e di Pinochet. In fondo questi ragazzi sognano le stesse e mie stesse cose, un futuro diverso, un benessere che si allarghi a chi rimane indietro, sviluppo per il sud e gli italiani più emarginati. Tuttavia c'è un muro che ci divide e ci mette gli uni contro gli altri. Mi chiamo Francesco Ciavatta e stasera, 7 gennaio 1978, sto insieme ai miei amici nella sede di H. Larenzia. Le feste sono finite e dobbiamo ricominciare a fare politica. Fuori c'è un'aria pungente, le luci della piazzetta antistante, la sezione sono sempre fioche. Le ombre dei palazzi sono appena accennate sulla terra, come le nostre, che sembrano macchie nere distese sul pavimento bianco. È sabato pomeriggio, altri vanno a farsi un giro in centro, noi invece siamo qui a servire il nostro ideale, con le piccole azioni quotidiane. È ora di spegnere la luce e di uscire. Fuori, mentre ci apprestiamo a chiudere la sede, scorgo in lontananza delle figure camuffate. Non capisco bene, poi sento dei botti simili a petardi. Ci metto poco a capire che dai piloni in fondo alla spizzetta c'è gente che ci spara contro. Impugnano pistole calibro 9 e una mitraglietta Scorpion, un'arma capace di sparare 20 colpi in pochi secondi. Franco Bigonzetti, un mio amico, si accascia a terra fulminato. I miei camerati si ritirano dove possono e per salvarsi rientrano dentro la sezione e chiudono la porta blindata, mentre io scappo per le scalette che danno su via Cave. Sono ferito, qualcuno mi insegue e mi spara nuovamente. Sento le mie gambe cadere, in mente mi scorrono tanti pensieri, la mia breve esistenza. Intorno a me c'è il silenzio, le urla di qualche residente dei palazzoni che mi coprono l'intierezza del cielo. Mentre con gli occhi cerco un aiuto, ora vado con lo sguardo di chi mi viene a soccorrere. Sono i miei amici, scampati all'agguato. Mi chiedono come sto, mi sento bruciare tutto dentro e glielo dico. Poi non ci capisco più nulla, vedo sfocato, non riesco a udire i rumori, le voci della strada, delle macchine che passano, dei clacson, una sirena, questa sì, mi batte dentro il cervello. Sento il mio corpo sollevarsi sopra qualcosa, il mio respiro che faticosamente arranca. Mi chiamo Francesco Ciavatta e sono morto in ospedale. Tra qualche ora un altro ragazzo della mia parte politica, Stefano Recchioni, verrà colpito in piena fronte da una pallottola sparata da un carabiniere. Morirà tra due giorni. I miei genitori invece sono rimasti soli. Mio padre mi raggiungerà a breve, dopo aver deciso di ingurgitare una bottiglia di acido puniatico in un giardino pubblico. Il 7 gennaio del 78 a Roma è stata una giornata orribile. Ci hanno sparato contro, Stato e terroristi. Siamo morti in tre. Una strage infinita, fatta di dolori familiari, tragedie personali, processi mai compiuti. Tuttavia alcuni militanti dell'estrema sinistra, intervenendo nelle loro radio libere, diranno: i fascisti hanno perso una ciabatta, oppure ne hanno ammazzati tre, ma sono troppo pochi. Avevano un sacco di progetti, di passioni e di idee, ma dovevate ammazzarci proprio noi? Eravamo noi i nemici? Oppure che loro, che questa nazione l'hanno distrutta davvero con la costruzione di eterne trame delittuose? Eravamo solo dei ragazzi che la pensavano in modo differente dalla maggioranza. Avevamo torto? Avevamo ragione? Non lo so, ma me lo sono mai chiesto. Oggi il mio corpo riposa dove sono nato, nella tranquillità, lontano dai rumori e dalle ingiustizie di Roma. Ogni anno tante persone vengono a commemorare la mia morte e quella di chi è caduto nel meccanismo di violenza degli anni 70. Non vi nascondo che adesso vorrei essere solo un sessantenne con moglie e figli, anziché un martire. Ma soprattutto mi addolora di non aver saputo che mi ha strappato dalla terra, così come tanti uomini e donne che dall'altra parte della barricata, tra i militanti di sinistra, non hanno mai ottenuto verità o uno straccio di processo. Mi chiamo Francesco Ciavatta e ora vi scrivo dalla riva di un altro mare. La farò finché non avrò giustizia. E poi parte con Franco Bigonzetti.
Sì, esatto. Diciamo che la tua commozione, comunque rivivi quei momenti che comunque non ho vissuto io nella mia epoca, ma che avete vissuto nessuno di noi, ma che avete vissuto voi comunque in quegli anni, no? Negli anni in cui era difficile proprio uscire di casa e esprimere anche solo un'idea, no? Che non era l'idea magari di sinistra, venivi subito comunque etichettato come un fascista, comunque un reazionario, no? E quindi avevi tutta la sinistra con parecchie persone contro, no?
Ecco,
e quindi
sì.
Che poi da questo punto di vista è cambiato il mondo, sì, dopo gli anni 70 un po' è cambiato, però l'ignoranza antifascista, l'ignoranza
regna sovrana,
l'ignoranza della sinistra regna sovrana, perché loro continuano a etichettare il fascista come insomma il pericolo numero uno del invece, cioè, ci rendiamo conto non solo leggendo queste lettere o leggendo anche i fatti realmente accaduti di H. Larenze, no? quale parte è stata più violenta, no? Poi la violenza è stata brutta da entrambe, perché poi c'è scaturito dopo a Calarenzia tante altre cose e delle pagine brutte della nostra storia italiana.
Però se mi permetti una piccola differenza, sì, c'era, che loro erano tanti, ben organizzati, facevano parte di bande armate sponsorizzate ad altissimo livello.
È coperte.
Noi eravamo bande di ragazzini all'assalto, incazzati in certi momenti, quindi noi non siamo andati mai a fare l'assalto terroristico da loro.
No, ragazzi,
al limite uno scontro fisico.
Infatti, quello che dice lui proprio in quei momenti, diceva: io appartengo al popolo, appartengo comunque a una classe di operai, no? Ci sono, nel mio quartiere sono tante, c'è tanta disoccupazione, io voglio un riscatto sociale, no? Ma per la nazione, non chiedeva, non parlava. Di passato, no? Cioè, era, non parlava di fascismo,
di ritorno a mettere il pezzo,
ecco, cose, certo. Parlava di un riscatto della nazione, che poi, insomma, fa paura dall'altra parte, dalla parte opposta. Ma perché? Perché dalla parte opposta, appunto, c'erano bande armate finanziate anche da potenze forti straniere, cioè la Russia c'era, cioè c'erano.
No, poi basta guardare questi ragazzi qua, erano tre ragazzi giovanissimi che facevano parte di una sezione, erano militanti di una sezione politica, no? Uh-huh. Mentre i ragazzi, le persone che hanno sparato erano una banda armata, quindi la differenza era sostanziale, cioè già nell'agguato c'era la differenza, no? Loro credevano in ideali, comunque al loro punto di vista, e anche dal nostro chiaramente, validi e puri, mentre queste persone qui invece non sono morti in uno scontro, no, sono morti in uno scontro impari fra comunque delle cose totalmente diverse. Mm-hmm. E questa è la vigliaccheria che noi comunque vogliamo sottolineare.
Ok, allora facciamo una cosa, facciamo uno stacco musicale. No?
Io direi di mettere un pezzo di Amici del Vento nel suo nome, perché sono Tony.
E poi ci sentiamo subito dopo.
A dopo, grazie. Un abbraccio, scusatemi.
Ragazza che aspettavi un giorno come tanti, un cinema e una pizza per stare un po' con lui. Dai, apri la tua porta che vengo per parlarti. Sai, stasera in piazza erano tanti e il tuo ragazzo è morto. È morto questa sera, 20 anni sono pochi per farsi aprire la testa dall'odio di chi invidia la nostra gioventù. Di chi uno straccio rosso ha usato per bandiera, perché non hai il coraggio di servirne una vera. La gioventù d'Europa stasera piangerà chi muore in primavera per la sua fedeltà. Le idee fanno paura a questa società, ma ancora più paura può far la fedeltà. La fedeltà a una terra, la fedeltà a un amore, son cose troppo grandi per chi non ha più cuore. Un fiore di ciliegio tu porta tra i capelli, vedendoti passare ti riconoscerò. È sole d'occidente che accoglie il nostro amico, ritorna a illuminare il nostro mondo antico. Dai colli dell'eterna ritornino i cavalli che portano gli eroi di questo mondo stanchi. Ragazza del mio amico che è morta questa sera, il fiore tra i capelli no, non ti appassirà. Di questo tuo dolore noi faremo una bandiera, nel buio della notte una fiamma splenderà. Sarà la nostra fiamma, saranno i tuoi 20 anni, la nostra primavera, sarà la libertà. La 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 la.
Eccoci, siamo ritornati sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene. La prima parte dello speciale su Acca Larenzia, Questa sera abbiamo voluto, come abbiamo detto all'inizio, commemorare i tre ragazzi, i tre martiri per noi, che con insomma la loro vita hanno rappresentato e continuano a rappresentare, no? Un po' delle icone che si sono sacrificate per l'ideale, no?
Per
un ideale, e poi per non dimenticare questi ragazzi che sono stati uccisi non solo dalle Brigate Rosse, dalla Furia Rossa, ma anche dallo Stato, perché insomma sono stati uccisi due volte, dico, perché lo Stato continua a farlo, continua a nascondere questi fatti, continua a non commemorarli come giustamente dovrebbero essere commemorati, perché comunque sono non solo martiri politici di una parte politica, ma insomma sono dei ragazzi innocenti che alla fine avevano, come dicevi tu, appunto,
un ideale diverso,
ma avevano una voglia di riscatto sociale per tutta l'Italia. Erano persone insomma dell'epoca di Tony. Infatti prima, Tony, abbiamo sentito la tua emozione e commozione nel leggere questi episodi, anche perché tu li hai vissuti, hai vissuto anche la rabbia del post di H. Lorenzo.
Molto,
perché ti è salita una rabbia, ci è salita una rabbia a un'intera generazione. E appunto, però, insomma, vogliamo ricordarli, vogliamo dire che anche questi episodi, speriamo che gli anni 70 insomma si siano conclusi, no? E di non vedere più ragazzi giovani morire sul selciato, che i ragazzi appartengono al nostro futuro, sono i mattoni per gli anni a venire, no? Per la nazione. Nazione, come dovrebbe essere, e appunto lo Stato dovrebbe commemorarli di più e dovrebbe ricordarli questi tre ragazzi. Abbiamo iniziato con una meravigliosa lettera che hai letto prima. Se vuoi continuare con l'altra,
con Franco Bigonzetti,
esatto,
la presentazione,
esatto.
Il secondo. Franco Bigonzetti era cintura nera di judo, matricola di medicina, si pagava gli studi lavorando per una società addetta alla manutenzione stradale. Alle ragazze piaceva, nonostante la timidezza. Francesco Ciavatta era un burlone, lo trovavi sempre in giro col boxer, un ciclomotore Piaggio, assurda icona degli anni 70. Con Maurizio Lupini, amico inseparabile, ne combinavano di tutti i colori. Stefano Recchioni amava la musica ed era portato per il disegno. Un giorno dedicò una poesia bellissima alla ragazza di cui era innamorato. Avrebbe militato nella Folgore per coronare un sogno accarezzato da tempo, liberarsi in aria col paracadute. Sarebbe giusto, per chi si ostina generosamente a commemorare l'eccidio di H. Lorenzo, conoscere questi tre ragazzi attraverso i racconti offerti dai loro cari, così come sarebbe auspicabile che quanti attendono il 7 gennaio per propinare allarmi di ordine pubblico o censure ideologiche imparassero a tacere. In silenzio, infatti, favoriscono la riflessione e può aiutare a comprendere il senso di quella carneficina, all'apparenza insensata che inaugurò il 78, annus horribilis, di un paese che ama perseverare nei suoi errori. Quelle del Tuscolano furono e restano le vittime di una giustizia negata, dal principio negata, sprezzamente negata, ciò che al punto che da far ritenere che talvolta non siano le regole del diritto, ma i colori politici o certi gradi di tutela a decidere il passo di un'inchiesta. Nessuno ha pagato per quell'assassinio di Bigonzetti e Ciavatta, nessuno risponderà all'omicidio di Recchioni, eppure i misteri di H. Larenzia rimangono tali solo per le menti dotate di scarsa curiosità. L'agguato del Tuscolano fu opera di una squadra armata che si celava nello spazio ricavato tra l'area magmatica dell'autonomia operaia e le organizzazioni clandestine, BR in testa. Una scena mal riuscita, chiamata a saldare i gruppi dediti alle attività di resistenza nel territorio a quelli combattenti già votati alla fase offensiva. Lassù, la sigla usa e getta adoperata per la rivendicazione NACT rappresenta un marchio inequivocabile. Lo sanno bene i giovani del movimento, che subito riconoscono nell'azione antifascista una matrice precisa. Lo spiega il pentito brigatista Savasta durante un'audizione presso la Commissione Moro. Lo conferma il suo collega Brogi in un lungo memoriale dimenticato negli archivi del Tribunale. Lo afferma il sottosegretario di Stato De Stefano, rispondendo nel 2012 a un'interrogazione parlamentare. Del resto, per sciogliere l'enigma di H. Larenzia, sarebbe bastato chiarire lo strano percorso compiuto da una delle armi utilizzate, la pistola mitragliatrice Scorpio. Il noto cantante Jimmy Fontana l'acquistò legalmente a Saint Vincent nel 71. L'artista asserì di averla ceduta nel 77, a poche settimane dall'eccidio, a un commissario di polizia. Non uno qualsiasi, ma il funzionario di un servizio proprio al Tuscolano. Il dottor Cetroni negò la circostanza e la giustizia non ha mai spiegato chi dei due fosse il bugiardo. Eppure Fontana sosteneva di essere stato pagato con un assegno. Quando il pagamento avviene in modo tracciabile, per verificare basta un controllo in banca. Operazione banale, volendo, ne sarebbe apparsa proibitiva l'identificazione dello zoppo, permanente o forse temporaneo, riconosciuto da un testimone oculare nel comando assassino. In quei giorni avrebbe giovato una semplice occhiata, lanciata tra i frequentatori degli ambienti dell'ultrasinistra di Roma Sud. Purtroppo però i testimoni oculari non hanno mai destato particolari interessi per gli investigatori. Recchioni fu centrato da un colpo di pistola esploso in una piazza gremita da centinaia di persone, eppure i vecchi fascicoli dell'istruttoria languono di verbali, di interrogatori e sommari informatori. Chi vuole ricordare lo faccia con dignità, altri colgono l'occasione per provare un apprezzabile senso di vergogna.
Allora,
si ferma un po', io conto di quei giorni, se poi più avanti si può parlare un po' della Scorpion.
Vabbè, quello cose. Che fa più... cioè fa riprezzo tutta la situazione che si è creata, no? Il terzo omicidio che è stato fatto comunque
da un carabiniere,
da un capitano dei carabinieri, sì. È stato, per il quale comunque è stato incriminato un certo capitano Sivori. Questo capitano poi alla fine fu scagionato dalle accuse, addirittura qualcuno mi lantò che c'erano degli antifascisti che si erano addentrati, si erano mischiati dentro il corteo spontaneo del movimento sociale dei ragazzi dell'MSI, proprio perché, cioè, questa cosa qui fu assurda, no? Poi, no? Perché poi alla fine tentarono in tutti i modi di scagionare questa forza di questo capitano, e le prove balistiche poi alla fine furono praticamente occultate e non furono mai rese veramente di dominio pubblico. Il problema più grosso è che veramente la politica dell'epoca non prese una posizione chiara, e io mi sento anche di dire un po' anche la parte comunque di destra, no? Non prese una posizione chiara contro la polizia, no? Perché comunque...
ma non solo contro... allora...
cioè non contro... cioè difendere i nostri ragazzi in quel momento lì, no?
Perché purtroppo in quegli anni lì nel movimento sociale c'era l'idea che la destra doveva appoggiare l'ordine, esatto, la sicurezza, e quindi erano più
sì
vicini.
Però lì sbagliò un capitano, sì, dei carabinieri,
sì, sì. Ma infatti volevano coprire appunto i carabinieri, quindi lo Stato,
perché era un bacino di voti.
Bravo, era un bacino di voti, e quindi la destra in quel momento lì voleva essere la parte pulita, la parte che sta dalla non
legalitaria.
Però scusatemi, allora, sì, c'è questo grave episodio, ma secondo me i politici dell'epoca, quelli che come ammirante comunque ricoprivano un certo ruolo di importanza
parlamentare
a livello nazionale, non hanno fatto a sufficienza.
Esatto.
Perché? Perché ancora oggi noi ci troviamo quelle carogne, no? I figli di quelle carogne, i nipoti di quelle carogne, di fronte ai nostri cortei autorizzati che ci gridano 10-100.000 Calarenzia. E questa è una cosa che non è tollerabile. Non è tollerabile proprio per uno Stato libero come vorrebbero loro, no? Come dicono, no, non deve esistere lo Stato libero,
la libertà di pensiero, la libertà di manifestazione,
però nel frattempo loro fomentano l'odio, no? E quindi non si è fatto a sufficienza da parte nostra, secondo me, per contrastare proprio questo odio viscerale che parte dalla Repubblica Sociale in avanti, ma adesso ci troviamo i nipoti, i figli di questi assassini, perché chiamiamoli col loro nome, sono assassini,
vili assassini, perché se tu uccidi durante un combattimento
vili assassini, perché erano non era uno scontro alla pari e non era neanche, però questi nipoti, questi figli dei vili assassini ce li troviamo nelle manifestazioni, le contromanifestazioni, che cantano 10-100.000 a Calarenzia. Lo Stato fa finta di niente, i nostri parlamentari dell'epoca, forse per nascondere un po' il loro passato, ecco, quello che abbiamo sempre avuto noi, secondo me, è la paura e volerci nascondere per un passato, no? Perché comunque noi comunque arriviamo da un contesto storico molto particolare, molto pesante, quindi determinate cose dobbiamo andare col piede di piombo, no? Avere il coraggio, perché qua si tratta di avere coraggio e di dire le cose come stanno e di andare avanti e fare in modo che le generazioni future sia da una parte che dall'altra non ci sia un minimo risentimento di odio, no? Ma di odio, di questo odio che comunque ha visto tre ragazzi di quella generazione morti.
Sì.
Cioè, la vita è preziosa, cioè, è questo. Questi ragazzi non erano non facevano parte di bande armate, erano solo ragazzi che volevano
fare politica.
Onestamente, perché erano persone che, cioè, appunto, uno arrivava da una famiglia povera, l'altro si pagava gli studi, no? Ed era a Roma e si pagava gli studi, un lottatore di judo, quindi una persona che insomma aveva anche, aveva un'aspirazione ad andare nei paracadutisti, perché comunque.
Esatto.
E hanno annullato la vita di queste tre persone.
I sogni di queste tre persone,
ma queste tre persone cosa avrebbero dato? Alla comunità
nazionale.
Non parliamo del. Non parliamo solo. Insomma. Parliamo della nostra comunità.
Mi lasci fare un'altra considerazione.
Sì, vai
quelle persone che, No, quelle persone che dicevi prima, quegli assassini vile. All'epoca erano giovani anche loro e entravano per le prime volte in organizzazioni terroristiche, ma adesso, oggi, che hanno 60 anni, 65, 70 anni, sono i nostri padroni, i padroni della nostra nazione, quelli che comandano e magari sono magistrati che poi ci denunciano e ci condannano, i nostri ragazzi, tipo quelli di Firenze, perché col loro odio antifascista loro continuano a comandare,
col loro potere,
e col loro potere ci schiacciano ancora sotto il tallone della loro falsa giustizia ipocrita, no? Questo va ricordato.
Sì, allora
perché
no, che poi
quegli assassini non hanno pagato, non hanno mai pagato, e sono stati anche premiati perché adesso occupano altissimi livelli.
Ma sì, ma
come quasi tutti, politica, come quasi tutti gli assassini comunque di quella Ramelli e tante altre cose.
Allora, io posso dire una cosa. Io parliamo di queste persone che hanno la tua età, che comunque adesso ricoprono dei ruoli anche importanti, ma non solo a livello di Stato, anche a livello, parliamo anche del livello dirigenziale delle aziende, perché io ho avuto tre responsabili nella Fiat della tua età, adesso ormai sono quasi in pensione, uno è quasi in pensione, altri due sono in pensione, e comunque su questi tre qua così, tre antifascisti. La prima cosa che mi hanno detto tu fai parte di quella di quell'Italia di merda, no? Perché loro, tu sei un fascista, sei un violento,
loro no,
ma senza sentirmi parlare, senza dirmi, insomma,
sì, ci hanno messo un mesito addosso e noi siamo
comunque l'odio loro lo continuano, non più l'odio quello che uccidono le persone con le pistole
e sui social,
ma le uccidono nella società,
esatto.
Perché quando si è trattato poi di mettere in cassa integrazione l'immobilità delle persone, chi mettevi? Beh, naturalmente mettevi fascista, mettevi quello che... E quindi questo odio sta continuando ad andare avanti ed è giusto, cioè, ed è giusto denunciarlo. Denunciare che bisogna smettere assolutamente l'odio politico, no? Facciamo finire questo odio politico che sta continuando ad andare avanti da tantissimi anni. È solo una parte politica, credo che l'abbia subito. Non so se mi date ragione.
No, verissimo. Magari...
Ma anche tu, credo che in azienda o anche le altre persone, chi non è in azienda, magari anche nel privato, nelle aziende proprio a fare libero professionista, non siano stati comunque discriminati. Proprio per questo motivo.
Sì, c'è stata molta discriminazione,
esatto,
in questo senso.
No, poi intanto questi qua che hanno ucciso all'epoca sono stati giustificati dall'intelligenza di sinistra, dai giornalisti, no? Perché tanto alla fine avevano ucciso solo un fascista.
Sì, perché uccidere un fascista, anzi,
uccidere un fascista.
E quindi alla fine queste persone qui hanno
fatto. Sì.
Adesso no, non lo uccidi più.
Ma legalmente con la mancanza di lavoro,
oppure fai in modo che comunque gli si rovini la vita. Ma lo vedi in qualsiasi
modo. Ma per dire, se uno di sinistra mette una bomba a una sede di Casa Pound, gli lasciano
girare.
Se un ragazzino del blocco fa un volantinaggio, sta mesi e mesi a casa.
Ricordiamo che l'ultima bomba politica è stata messa a Firenze 3 anni fa.
È il magistrato che ha deciso.
Nei confronti di Casa Paolo, da parte degli anarchici o presunti.
Il magistrato toscano che ha fatto questo è un famoso di quegli anni lì che faceva.
Esatto, adesso stanno comunque.
Insomma, lasciamo perdere questi dettagli che comunque sono bruttissimi e orrendi, ma
ne fanno incazzare.
Fanno parte comunque di un'altra cosa. Adesso sono qua comunque a ricordare i nostri eroi, perché alla fine possiamo dire che questi tre ragazzi sono i nostri eroi, perché grazie a loro comunque abbiamo un motivo in più per andare avanti, no? Per dire sono morti per un ideale e noi continuiamo. E non sono morti in vano. Un breve stacco musicale.
Io metterei la tela del ragno di Zero Alfa.
Va bene, dai. Va bene.
A dopo.
A dopo. We'll be right back.
li hai corrotti, li hai traditi per la lobby e per Piazza della Loggia. La bava scesa a fiotti, li ha ingannati, li ha distrutti. Ora vivono nei cieli e tu hai perso tutti i veli.
Lo facevi per la CIA, indossa la polizia. Lo facevi per la CIA, indossa la polizia.
Partigiano rosso, bianco, ex fascista vinto e stanco. Hai tessuto la tua tela, la tela del ragno. Ci son giovani di rango, sguardi allegri e vite corte. Se li guardi ti vergogni, se li guardi ti vergogni. Brucia la coscienza, chi sparò a Calarenzia, hai venduto la vergogna con il sangue di Bologna. E se il mondo è cambiato, migliorato, peggiorato, chi ha ingannato resta esempio e tu verme del tuo tempo.
Ecco, ci siamo ritornati sulle frequenze di RBN Torino, attacco la Torino bene, siamo sul finale della trasmissione, questo speciale dedicato ai martiri di H. Larenzia. Abbiamo all'inizio della puntata letto delle lettere, tra l'altro molto commoventi e molto toccanti, soprattutto lette da te, Tony, che comunque quei momenti li hai vissuti non in prima persona a Roma, ma comunque la rabbia che è esplosa poi anche a Torino sì, e in altre Torino. Città. E se vuoi.
Sì, volevo ritornare un po' sul posto sacro che è diventato sacro per noi La piazzetta di H. Larenza nel quartiere Tuscolano, con la sua gigantesca croce celtica e le scalette su cui fu ritrovato il corpo martoriato di Francesco Ciavatta, è un luogo sacro per la destra romana, un autentico santuario. Nelle vicinanze, a via Evandro, Casapanno ha aperto qualche mese fa la sua 104esima sede e il 7 gennaio 2018, 40 anni dopo il fatto di sangue, la Tartaruga Frecciata ha organizzato una commemorazione senza bandiere né simboli. Un corteo partito nel primo pomeriggio dalla sede di Casapanno in via Napoleone III per terminare sul luogo della strada.
Quarantennale.
Sì, un silenzioso fiume di persone, 6.000 secondo alcune stime, molto di più secondo altre, addirittura 8.000, governato dai ragazzi di Casapan muniti di pettorina, che hanno saputo guidare una folla immensa nell'ordine più marziale. Neanche la minima scalfitura ha intaccato la testuggine di simpatizzanti e militanti che ha sfilato per le vie del quartiere Tuscolano, confluendo nella piazzetta di H. Larenzia. Un autentico miracolo organizzativo da parte della Tartaruga Frecciata. Tra i ragazzi del servizio d'ordine si riconosceva Andrea Bonazza, consigliere comunale di Casapanno a Bolzano, mentre nel corteo, mischiato ai simpatizzanti, camminavano Sandro Trigolo, anche gli consiglieri comunali di Casapanno a Bolzano. In testa al corteo spiccavano ovviamente Simone Di Stefano, segretario nazionale di Casapanno e candidato premier, e in coda Mauro Antonini, responsabile di Casapanno e candidato presidente della Regione Lazio. Nella folla di persone si intravede anche il viso di Franco Nerozzi.
Era il 40esimo anniversario,
sì,
giusto?
Sì, molti hanno detto che le immagini erano falsate, invece
erano veramente tanti.
Allora, io mi ricordo una che è stato molto commovente, è stato molto toccante, quello del 2008 per i 30 anni di H. Larenzia. E mi ricordo perché abbiamo fatto anche una fiaccolata per arrivare nei pressi della
piazza. Dei 40 anni.
Sì, ma forse ero più giovane. Sì, ero molto più giovane.
Ero più giovane
e insomma, aver letto sui libri, sui nostri libri comunque, anche per questo apro una parentesi, è molto importante che le generazioni future leggano i nostri libri, perché la storia è molto falsata, soprattutto
chi vince,
ecco, e abbiamo l'opportunità di scoprire chi erano queste persone grazie ad alcuni libri, cioè se vi capita Altaforte, comunque ci sono molti testi, sì, soprattutto per le generazioni future, ed è importante che sappiate qual è la versione giusta, no? Insomma,
o almeno la nostra,
la diciamo, nostra
che piaccia o non piaccia, ma è la nostra,
esatto, versione. Perché comunque nei testi degli altri veniamo sempre descritti come insomma erano violenti, quindi insomma è il pretesto per ucciderli, insomma, perché in tanti testi troviamo anche frasi del genere, cioè, sì, io mi sono trovato dei testi che parlavano del, senza citare neanche i nomi dei tre ragazzi, dicevano naturalmente la destra romana era violenta e la sinistra
reagiva.
E quindi insomma è un po' un assurdo, no? Quindi
io ti do una sberla e tu mi scarichi la scorpione addosso, più o meno siamo alla parte.
Ci sono dei testi che andrebbero rivisti veramente, perché non fanno giustizia alla realtà dei fatti veramente accaduti, ma soprattutto perché parliamo sempre di persone morte, parliamo sempre di ragazzi morti. Tra l'altro, vabbè, non è lo speciale adatto, però volevo anche ricordare i ragazzi, quelli greci, che insomma la Grecia sta passando un periodo, credo che sia un periodo bruttissimo come i nostri anni 70,
terribile.
Sì. Io ho avuto modo di andare alla commemorazione dei due ragazzi morti e respirare quell'aria che non è non è semplice l'aria che si respira in Grecia, però c'è sempre, vedi, una parte politica che è giustificata. È giustificata comunque dal capitale, perché comunque l'estrema sinistra, anche ai giorni d'oggi, parliamo comunque di qualche anno fa, neanche 10 anni fa,
faccio la stessa medaglia,
vengono giustificati dal potere criminale comunque. E questo è un po' l'assurdo, questo, che comunque bisogna, soprattutto nella trasmissione come la nostra, bisogna ricordare i martiri, ma anche descrivere i fatti realmente accaduti, perché non basta ricordarli, bisogna parlare di cosa è veramente successo, no?
Anche perché la storiografia ufficiale non la racconta.
Esatto. Quindi
dobbiamo raccontarla noi, per forza, perché siamo noi i testimoni della memoria storica di questi ragazzi che sono morti. Difatti, la sacralità del momento del presente di Acclarenzia è per tutti i camerati caduti. Il motivo penso che non sia a caso, no? Io penso questo perché comunque bisogna ricordare tutti i nostri camerati caduti dal 1919 a oggi, coloro che hanno servito la nostra nazione.
L'idea.
Coloro che hanno servito l'idea, bravissimo.
Esatto,
Paolo.
Esatto.
E questo è... che poi è la nostra nazione.
Esatto.
sì, però è molto... in quegli anni...
era difficile.
E in quegli anni però era diverso, cioè c'erano i ragazzi... non si interessavano del miglior cellulare, non si interessavano di avere il pantalone alla moda o la macchina bella. In quegli anni si parlava di politica nelle strade e tra i giovani, e i giovani volevano veramente un riscatto sociale, volevano veramente una ripresa economica e una nazione forte a livello mondiale, no? Purtroppo...
come lo vogliamo ancora noi oggi?
Noi lo vogliamo ancora, aspetta le generazioni future, nel senso che aspetta quelli che... ai ragazzi del blocco, appunto, come parlavamo prima, ai ragazzi del blocco. E appunto questa trasmissione è anche per i ragazzi del blocco, quelli che sono magari appena avvicinati, che non conoscono bene la vicenda di Acclarenzia, le lettere che hai letto tu, la tua esperienza e quello che hai vissuto in quegli anni, secondo me è la cosa migliore per una formazione futura.
Invece la cosa che mi piacerebbe adesso un po' puntualizzare è la sacralità del corteo e del presente,
cioè, come dicevamo prima,
quindi come viene organizzato, cosa si respira mentre si sta lì in attesa del presente, quindi migliaia di persone che in silenzio, senza una bandiera, senza uno slogan, senza urlare, ma in religioso silenzio camminano per il quartiere, incolonnati, marzialmente, seri, senza...
un momento sacro.
È un momento sacro, proprio di riflessione, dove la comunità si ritrova e si unisce intorno a un ideale, nel ricordo, appunto come dicevi prima tu, Igor, di ragazzi come noi uccisi dall'odio antifascista, che va dal 19 e arriva ad oggi, no? Quindi noi in quel momento ricordiamo tutti i nostri martiri, non solo i tre di Acclarenzia. Ed è bellissimo, ed era bellissimo nel quarantennale vedere quella lunga fila, quel lungo corone sfilare nel quartiere, dice: ma ci siamo noi in questo momento qui. Ed è stato un momento veramente magico, dove proprio si sentiva tutta la forza organizzativa e magica di Casa Paolo, no?
Sì.
C'era lo spirito nostro che riviveva ed era ben squadrato, quadrato, preciso, ordinato, non marziale, no? Non era la cacciara. Si arriva lì davanti alla sede, ci si inquadra tutti lentamente e con silenzio assoluto, e poi quella bomba che esplode nel silenzio, no? Quelle tre urla all'unisono che ci uniscono in un modo veramente coinvolgente, forte, e poi suonano le sirene, perché l'urla è salito talmente forte al cielo che ha fatto impazzire tutto il quartiere. E lì io ho sentito più volte, e non vedo l'ora di tornare sempre lì per sentire quello spirito, quella forza veramente rivoluzionaria, quell'amore disperato che abbiamo tutti noi dentro, e che in quel momento viene fuori gridando: presente ed è bellissimo.
Ma e tra l'altro la destra cosiddetta istituzionale all'epoca quando ci fu, cioè ogni volta che c'è questo presente dice ma sono troppo seri, no? Cioè non hanno compreso che forse, che poi non è la destra istituzionale, mm-hmm. è la destra politica, no? Il centrodestra, no? Alcuni sì. dicono ma sono troppo seri. No, noi stiamo veramente ricordando un momento sacro, e certo. questo momento sacro per noi è la base di quello che noi siamo e soprattutto è quello che è, per il quale noi ogni giorno dobbiamo combattere, in memoria dei nostri caduti, in memoria di coloro che hanno dato la vita per questa idea. E la maggior parte delle volte sono stati ragazzi giovanissimi che avevano dei sogni, come diceva prima Igor, e questi sogni si sono scontrati fondamentalmente col sistema, perché coloro che hanno interrotto la vita di questi ragazzi, fondamentalmente, come abbiamo detto in questi giorni, appartengono al sistema, il sistema vestito di umana sembianza, no? Il sistema che oggi comunque vuole farsi vedere buono, vuole farsi vedere bello, vuole farsi vedere giusto, ma è quel sistema che comunque ha fatto dei morti in nome comunque di un odio, e questo dobbiamo dirlo. L'odio lo vediamo, come diceva Igor prima, ancora oggi sul posto di lavoro, perché un fascista non deve avere gli stessi diritti perché il capo antifascista, ma lo vediamo anche in televisione, lo vediamo sui giornali, lo vediamo dappertutto, quindi sono ormai in tutte le parti della nostra nazione, e purtroppo il loro odio lo scatenano tutti i giorni, all'epoca però l'hanno scatenato su questi tre ragazzi.
Bene, sì, siamo comunque arrivati al finale della trasmissione. E tu hai ancora da aggiungere? Volevo aggiungere
solo un po', riprendendo un po' alcune passaggi del Miles, dove appunto ricorda che noi non possiamo permetterci di essere stanchi, no? Di non aver più voglia, fuori fa freddo, fuori piove. Perché noi rappresentiamo la continuità ideale di questi ragazzi, noi siamo il sogno e dobbiamo realizzare il sogno di questi ragazzi che sono morti combattendo nel 19, nel 22, nel 43, nel 45, nel 78 e via di seguito. Tanti morti che nel nome di un ideale sono morti e noi rappresentiamo i loro sogni, non possiamo permetterci di essere stanchi, di fare una vita borghese, di rinunciare perché prendo una multa o perché prendo una denuncia. Anche se prendiamo una denuncia o una multa, dobbiamo ricordare che c'è gente che è morta e aveva voglia di vivere come noi e non l'ha potuto fare, e noi siamo il loro sogno e dobbiamo continuare a realizzare il loro sogno e a dare questa torcia in mano ai nostri giovani, al nostro futuro.
Sì, perché noi prendiamo le multe, ma loro hanno perso la vita.
Infatti, molto, per noi sono ferite molto leggere che si rimarginano in fretta, anzi, non sono neanche ferite. Quindi non ci possiamo permettere lamentele, non ci possiamo permettere di dire ma niente, non c'è nessun ma, non c'è nessun...
Non esiste, le scuse stanno a zero.
Vogliamo una rivoluzione, vogliamo andare avanti nel loro nome, noi... Dobbiamo esserci e passeremo questo testimone ad altri ragazzi come noi e altri ragazzi come loro. Questo.
Esatto. Vabbè, con questo pensiero di fine trasmissione chiudiamo lo speciale. Diamo l'appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 20 alle 21 il venerdì con RBN Torino, Attacco la Torino Bene. Il vostro DJ Caffeina.
Tony. Un saluto da Euclide.
Un saluto da Paolo e dalla web radio colpevole, pericolosa e intransigente.